Corso Montevecchio, 37. Qui possiamo dire di trovarci all'origine di tutto. È il 30 agosto 1949, quando davanti a questa palazzina di Corso Montevecchio, per qualche anno sede del Tribunale Militare di Torino, si arresta una cingolante 509. Un giovane scende, ha le manette ai polsi, due militi gli fanno da scorta. Sorridendo, entra nella piccola sala gremita. In mano stringe una Bibbia, si siede, comincia a leggere in silenzio. Nei mesi precedenti, il nome di Pietro Pinna era diventato così noto da valicare i confini nazionali. Non è il primo obiettore della storia italiana, ma mai tale scelta era uscita dal chiuso di un tribunale militare. Molti nemmeno conoscevano il significato dell'espressione «obiezione di coscienza». Alla diffusione ha collaborato una piccola, ma pugnace rete di pacifisti, raccolta attorno ad Aldo Capitini. Bastò una breve circolare dattiloscritta, spedita ai più noti operatori per la pace in Italia, a qualche associazione all'estero, a un parlamentare, il deputato Umberto Calosso, a qualche giornale, per rendere noto il fatto. Sicché, in pochi mesi in Italia, divennero popolari il termine e il nome dell'obiettore di coscienza numero uno. Avrebbe ricordato lo stesso Capitini qualche anno più tardi. Il processo sembra ricalcare l'andamento di una tragedia di Sofocle. Nella figura di Pinna risuona il mito di Antigone. In apertura, nel nobile dialogo con il generale Ratti, prende corpo il confronto tra il dovere di difesa di fronte a un'aggressione e la violenza insita nella guerra. Seguono le deposizioni dei testimoni. Umberto Calosso incalza, provocatoriamente, la corte militare sul suo stesso terreno. La storia recente dimostra che sono le nazioni che riconoscono l'obiezione di coscienza, quelle che vincono le guerre. Capitini si sofferma invece sull'altezza morale del principio dell'obiezione, quando è espressione di una coscienza libera. Nel terzo atto si confrontano il pubblico ministero, che ritiene l'obiezione di coscienza più pericolosa della bomba atomica, e gli avvocati difensori Bruno Segre e Agostino Buda. Spetta a loro inventare la linea difensiva appoggiandosi alla Costituzione e alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani per un reato che i codici nemmeno contemplano. L'ultima parola viene lasciata a Pietro Pinna. Nell'aula scende un silenzio assoluto. Se mi condannate, io domani stesso e sempre ripeterò l'obiezione di coscienza. Non voglio la distruzione della legge, ma l'integrazione della legge. Già aveva manifestato la sua disponibilità a sostituire il servizio militare con un impegno nello sminamento dei campi. Alla fine viene condannato a 10 mesi di carcere con la condizionale per disubbidienza continuata. Chiuso il processo torinese, il giovane è richiamato di leva ad Avellino. Alla seconda obiezione seguirà una nuova condanna. Rimesso in libertà per l'amnistia dell'anno santo, viene riformato per un'inesistente nevrosi cardiaca. Il suo caso aveva suscitato un'eco troppo vasta e anche le autorità militari volevano liberarsi di lui. Altri obiettori erano pronti, tuttavia, a raccoglierne il testimone.